percorrere, conviene ripercorrere alcuni concetti, alcune, diciamo, strutture che noi abbiamo visto nei vari Leonardo, che poi in qualche maniera confluiscono tutte nel BIM, perché il BIM, essendo Building Information Modeling, lo stesso nome sottolinea questo concetto di essere un ambiente in cui l'informazione gioca un ruolo chiave nell'aspetto che a noi interessa, che è questo, diciamo, della costruzione. Quindi già l'acronimo BIM spiega la confluenza in questo ambito di progettazione di molti sottoambiti, e contemporaneamente il fatto che naturalmente altri teoricamente si possono aggiungere, perché proprio essendo un ambiente integrato in cui l'informazione gioca un ruolo chiave, è chiaro che è anche allo stesso tempo un ambiente in evoluzione. Quindi la lezione di oggi ha parecchi strati. Io durante questi mesi ho parlato, ho seguito la tesi di Marco Falasca, che abbiamo discusso brevemente oggi al laboratorio, perché è la prima tesi di Aniene Rims, quindi il laboratorio si occupa di Aniene Rims, e quindi è un po' un avvenimento anche all'interno di chi si occupa del laboratorio, l'arrivo della tua tesi. Quindi è stata segnalata questa presenza. Oggi in buona parte parleremo con Marco degli aspetti più tecnici, però più tecnici nel senso non perché scarichi di contenuto, ma che hanno più a che vedere con la formalizzazione informatica, diciamo così. Ciò non di meno, come dicevamo, se abbiamo voglia, tempo, desiderio vostro di interloquire, lo possiamo fare anche su tanti altri argomenti. Nel rapporto appunto tra progetto, sfide del progetto che sono numerose, e anche implementazione informatica. Allora, vediamo un poco di capirci. Innanzitutto, ha preso piede ormai. Io non ho fatto mai la storia esatta di quando è arrivata la parola Building Information Modeling, ma sicuramente è entrata nell'uso corrente da una ventina d'anni circa. Negli anni 90 noi non la chiamavamo, usavamo, diciamo, tecniche, diciamo, similari, ma non la chiamavamo BIM, la chiamavamo in altro modo. Ma diciamo, la definizione è sicuramente interessante, abbastanza giusta, abbastanza felice, proprio perché mette la parola information al centro di questo ragionamento. Mi fa piacere che qui, già proprio alla prima riga, venga citato Chuck Eastman, che è un professore con cui ho lavorato a Carnegie Mellon, e quindi sia attraverso lui, sia soprattutto attraverso i suoi, diciamo, studenti e colleghi, io avevo molto presente questa sorta di, tra parentesi, sogno, no? Che veniva chiamato 3D database a quei tempi. Qual era l'idea, che poi in realtà si è evoluta fino a quello che è il BIM commerciale di oggi? L'idea era questa, sostanzialmente, perché si chiamava 3D database? Perché se tu avevi un oggetto tridimensionale a cui potevano essere associate tutta un'altra serie di caratteristiche appartenenti al mondo del database, quindi quantità, massa, superficie, o anche alcune condizioni, diciamo, specifiche di accesso a dati esterni, era questo quello che si pensava. Potevi avere un mondo 3D, sostanzialmente, che era un mondo saturo di significati. E saturo di informazioni. Ecco perché si usava la formula 3D database, che diciamo negli anni è stata diciamo abbandonata e seguita da questa di Bing che è più interessante. Qual è il salto logico che porta a questo mondo? Perché noi abbiamo fatto sei Leonardo, se non mi sbaglio, no? Abbiamo fatto il Leonardo del raster, giusto? Poi abbiamo fatto il Leonardo del vettoriale, no? Poi abbiamo fatto il Leonardo del 3D. Poi abbiamo fatto il Leonardo del database e poi abbiamo fatto il Leonardo del worksheet, giusto? Abbiamo visto che ognuno di questi passi in realtà è un passo che ha, diciamo, ha una sua forza concettuale, teorica, a prescindere dalla tecnologia. Cioè la tecnologia implementa in maniera molto forte quello che è in realtà un salto concettuale che avviene. Ecco perché noi abbiamo fatto abbiamo creato lo scenario in cui appunto ai tempi di Leonardo si poteva trasmettere a distanza con dei sistemi primitivi, ma la cosa importante era questo costrutto logico, no? Che di volta in volta veniva applicato. Una cosa era lavorare attraverso appunto il raster, questa idea in fondo di avere semplicemente una lavagna in cui si potevano scurire o meno alcuni punti e trasformare un'immagine che era, diciamo, sostanzialmente un insieme di punti. Via via abbiamo visto che dei costrutti logici molto più articolati, no? Molto più ricchi e molto più potenti, quelli del mondo vettoriale, quelli del mondo 3D, eccetera, in realtà erano concepibili anche indipendentemente dalla tecnologia, perché hanno la loro base qua. Di conseguenza, noi chiediamo a Lumaca e Damiano di fare l'ultimo salto logico e ci chiediamo, dopo che abbiamo fatto tutte queste, diciamo, scoperte, che grosso modo ci possiamo ricordare, eccetera, ne possiamo fare un'altra? Ed è un'altra scoperta, tra virgolette, del tutto concepibile ai tempi di Leonardo, ma che apre la strada con una sorta di ghiacciaio che apre una valle a tutta una serie di questioni. Ora, a noi ci piacerebbe improvvisamente, dopo aver fatto per millenni le operazioni precedenti, a un certo punto ci salta un'idea in testa. Qual è l'idea? Ed è l'idea che ha a che vedere con, diciamo, dei passaggi che sono dei passaggi logici tipici dell'umanità da un certo punto di vista, ma comunque adesso non complichiamo, lo vediamo dopo. Qual è il passaggio logico che presiede questa nuova invenzione? Ci volete pensare qualche momento, intanto che noi ci occupiamo di altro? Provate a capire dove voglio andare a arrivare, perché se lo capite voi è più divertente. Allora, la cosa che vi volevo dire, ovviamente quello che noi definiamo come BIM è una maniera di impostare un ambiente, diciamo, tra virgolette, costruttivo, tridimensionale, che non corrisponde al software. Questo era il primo discorso che bisogna avere molto chiaro. Cioè, uno che arriva nella scuola così, senza sapere niente, pensa che il mondo raster sia Photoshop, giusto? E tende a pensare che Photoshop e mondo laser siano, diciamo, la stessa cosa. Non è per niente così, no? Ci sono centinaia di ambienti laser. Di fatto, in una sorta di battaglia delle specie, chiamiamola così, o battaglia della, diciamo, del più forte, che non sempre necessariamente è il più intelligente, da almeno 10 anni, se non di più, Adobe Photoshop equivale sostanzialmente ad operare il mondo laser, ma non è affatto così. La stessa, ne ci sono moltissimi altri, la stessa identica cosa avviene nel ragionamento del mondo BIM. Oggi come oggi tende ad essere, dimmi tu Marco se sbaglio, quasi equivalente all'ambiente BIM il software vincente, che è attualmente vincente anche se non esaustivo, perché ci sono dei nuclei di resistenza di altro tipo, no? Però, diciamo, sostanzialmente il mondo di Revit è il mondo che tende ad essere l'ambiente madre, no? Il madre del BIM, tanto da quasi da equivalersi al sistema BIM. Ma non è affatto così, non è affatto così. Non soltanto nella storia, ma anche negli approcci ci sono molti software che hanno un approccio BIM, continuiamo a usare questa parola, sia a livello molto complesso e sofisticato, a cominciare da CATIA. CATIA è il grande ambiente Bézier, che è il grande ambiente creato originariamente per l'industria aeronautica, ma poi implementato fortemente anche nell'architettura, e in cui il lavoro di Gary è stato molto importante, tanto è vero che ha aperto anche una branch, la Gary Technologies, che sostanzialmente sviluppa CATIA, eccetera, con un approccio di building modeling, ma allo stesso tempo con delle, diciamo, potenzialità di tipo matematico e di calcolo estremamente sofisticate. Quindi, diciamo, in una sfera. Dall'altro punto di vista, anche un software apparentemente semplice, ma via via più potente, che è SketchUp, quindi parliamo di due estremi da un certo punto di vista. Anche SketchUp ha un approccio BIM gerarchico al suo interno, e moltissimi in mezzo. Quindi, anche se è del tutto normale tendere a pensare ad una equivalenza tra il mondo BIM e il software più rilevante, che è Revit, ciò nonostante questo non è assolutamente, diciamo, sovrapponibile. In particolare c'è un software che si è sviluppato da moltissimi anni in ambiente Macintosh in particolare, che si chiama Archicad, che è stato tra l'altro originariamente sviluppato nei paesi dell'est, si chiamava RadarCH, che fin dall'inizio aveva implementazione gerarchica, implementazione BIM. Quindi esiste un mondo variegato. Qui nella lezione io ho fatto un piccolissimo tutorial per far capire alcune di queste logiche strutturanti all'interno addirittura di SketchUp, quindi se volete potete provare lì. Non abbiamo avuto tempo con Marco di darvi una, diciamo, indicazione, ma Marco fa un aspetto, diciamo, sia concettuale sia un poco di tutorial, ed è basato su Revit. Voi se volete potete scaricare Revit perché ne esiste una versione, diciamo, per studenti, no? Quindi per un paio di mesi almeno potete stare tranquilli, quindi se avete desiderio di fare un poco di hands-on dopo la lezione di Marco, potete farlo. Considerate che è sempre molto importante questo rompere il ghiaccio, secondo me, no? Avere un minimo di idee su alcuni standard di oggi, no? E quindi tra il averne sentito solo parlare e magari avere sfruttato questa occasione, questo tutorial che vi fa lui, perché il tutorial ha anche le slide, eccetera, e soprattutto la concettualizzazione, e averci passato anche solo 3-4 ore, fa un'enorme differenza, perché la differenza tra avere comunque intrapreso una sorta di cammino e capito alcuni aspetti del cammino dal fatto di essere intonzi, no? Come dire, no? Allora, detto ciò, tutto questo del giro è per vedere se per caso voi avete capito dove voglio andare a parare.
Adesso noi tutti gli altri abbiamo visto, siamo confermati su uno scambio, soprattutto su questa parte, uno scambio di informazioni da una parte all'altra, cioè da una persona all'altra, e facciamo riferimento a quello che ha detto prima, cioè che queste persone hanno a che vedere con passaggi logici tipici del mondo. Allora facciamo riferimento magari a un discorso di condivisione, non è più da me e lui, magari io condivido, carico un contenuto che può essere visibile e modificabile magari contemporaneamente da lui. E quindi è un discorso che non si limita soltanto a me e lui, ma è io con tante persone.
Facendo quindi un salto dallo spazio, dallo spazio di spazio alla posizione del tempo.
Ma la famo complicata. Da una parte è complicata, cioè da una parte è, diciamo, come dire, è una feature che voi pensate, no? È una caratteristica, è una cosa che sarebbe bello avere, ok. Ma l'invenzione in che consiste? Cioè l'invenzione del Leonardo VII in che consiste?
Nella condivisione di informazioni.
Eh?
Nella condivisione delle informazioni. Cioè, contemporaneamente.
Non capisco bene, non mi pare che sia quella l'aspetto, cioè questa è una caratteristica, però poi di fatto, cioè quando io dico ho inventato il database, no? Ho inventato proprio una cosa, ho detto che le righe funzionano in un determinato modo, le colonne sono in un determinato modo, le righe sono le regole, no? Cioè ho proprio strutturato una cosa che ho strutturato. E qui che mi invento? Che mi sono inventato? Qualcuno ha un'idea? Alla base di sta rivoluzione, che mi sono inventato? Allora, alla base di questa cosa mi sono inventato una cosa che l'umanità spesso ricorre, e cioè sostanzialmente ricorre a una intensificazione della chiave simbolica, e questa è l'idea. Vi spiego meglio. L'idea alla base di questo concetto è questo, che invece di replicare informazioni identiche per x numero di volte, io decido di avere un'altra cosa, e cioè decido di avere una sorta di contenitore di queste informazioni, e ogni volta che ne ho bisogno non duplico tutto il portato di queste informazioni, ma dico semplicemente duplica quel simbolo, duplica quel contenitore dell'informazione. Allora, proviamo a fare un esempio, d'accordo? Allora, immaginate, ok, questa la posso sollevare, sì? Ok, allora, provate a immaginare questa logica qua. Cioè, mi ero fatto tutto un mondo che non era assolutamente esistente. Ho detto... Allora, facciamo il punto di alcune cose e poi diamo la parola a Marco, di cui tutti siamo molto desiderosi di sentire. Allora, qua io avevo segnato alcuni altri programmi che hanno queste caratteristiche, diciamo, gerarchiche, o BIM, come potremmo dire, appunto SketchUp, che ve lo ricordavo, Top Stalling, Engineer Katia, Autodesk Revit, o naturalmente Archicad, Early Mark, uno che è andato molto, molto importante era questo Generative Components, anche nel nome della Bentley, che si chiamava anche MicroStation, e anche Rhino e Grasshopper hanno delle implementazioni di tipo BIM, in particolare attraverso il plugin Visual Arc, sia direttamente in Rhino che via Grasshopper. Questi sono un'altra serie invece di plugin, sia nel campo, quando vi dicevo che ci possono essere implementate anche caratteristiche appunto di in qualche maniera di intelligenza artificiale, o che aiutano degli aspetti particolari. Questi sono tutta una serie di plugin sostanzialmente, che possono intervenire all'interno di un BIM. Ecotech non so se esiste ancora, per molti anni era un poco lo standard all'interno dei sistemi sia Autodesk sia in Grasshopper, qua vedo, in Grasshopper si chiamava Gecko, è un plugin per Grasshopper e anche LadyB e OnlyBean, per la struttura Kangaroo e Caramba, in particolare sono dei plugin per Rhino, ed è, qua ce ne sono altri, è importante perché serve un po' a orientarsi. Qui nella mia terminologia, ai miei tempi, noi chiamavamo instance, Marco, quello che invece voi chiamate primitivo, se ho capito bene, e qua è un poco il riassunto di quello che vi ho detto a lezione. Questo invece è in qualche maniera è un breve riassunto dei vari cicli che noi abbiamo fatto, in cui C sta per convenzione, qual era la convenzione base di ogni ciclo. Chiaramente nel primo era l'HTML, nel secondo era il concetto di raster, queste sono le lezioni collegate, nel terzo il concetto di vettore, nel quarto il concetto di vettore spostato al tridimensionale, il data plus che organizza diciamo il database, e poi le varie sottocose. E in qualche maniera, se uno deve adoperare una parola sola per spiegare, diciamo, il salto rappresentato da questo, secondo me il concetto più interessante è questo di simbolo. No? In fondo usiamo un simbolo per contenere un pacchetto complesso di informazioni, e ogni volta richiamiamo questo simbolo, è una maniera di chiamare. Naturalmente nel settimo ciclo, ma che in parte voi già avete assorbito attraverso i moduli di Gaetano in Grasshopper, c'è sostanzialmente una descrizione matematica, sia geometrica sia attraverso, diciamo, procedurale in qualche maniera, che è il mondo degli script. Gli aspetti fondamentali che dicevamo di quest'ambiente gerarchico è che sostanzialmente è efficiente, è semantico, in che senso che è semantico? Perché questo oggetto, a questo oggetto di questa gerarchia noi possiamo dare un significato che può essere sia, diciamo, come è molto spesso d'abitudine ormai, di tipo direttamente costruttivo, ma può anche non essere di tipo costruttivo, ma potrebbe essere di natura sintattica o di altre natura. È intelligente, in che senso è intelligente? Intelligente un poco perché rispecchia la capacità di chi costruisce un modello BIM di usare l'intelligenza. Un poco è un modello specchio da questo punto di vista, che rappresenta la tua capacità di, come dire, di interpretare queste fortissime potenzialità che ti dà un sistema gerarchico. Quindi naturalmente le moltiplica, no? Le moltiplica proprio per tutte quelle ragioni che dicevamo prima. E la parola chiave è che è interattivo. Questo aspetto dell'interattività è la chiave, ed è la chiave che porterà alla lezione della prossima volta, che si chiama proprio il nuovo catalizzatore, e che vi farà comprendere come l'interattività è un aspetto, diciamo, fondamentale del ragionamento informatico ormai da diversi anni, e che in qualche maniera riprende una caratteristica chiave dell'informatica e in particolare dei sistemi gerarchici o BIM. Questo era semplicemente una listata per farvi vedere che cosa vuol dire appunto operare inserendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubi in maniera naturale, ognuna con le sue descrizioni, oppure appunto operare attraverso diciamo quello che è il primitivo, no? Vedete, il primitivo, eccolo qua, questo, quando vi dicevo, ecco la listata unica che descrive, io qua l'ho chiamato l'oggetto cubo, ma diciamo il primitivo come l'abbiamo descritto nella parte, diciamo, precedente della lezione. Poi non faccio altro che, vedete, inserire queste informazioni, richiamando sempre la descrizione dell'oggetto cubo che viene data una volta sola. Quindi questo è proprio in pillole uno degli aspetti diciamo fondamentali. Questi sono dei piccolissimi tutorial che voi stessi potete fare in SketchUp, oppure provate attraverso le cose che vi dice Marco adesso, e naturalmente possiamo negli esempi, ce ne sono molti, perché noi abbiamo lavorato parecchio utilizzando appunto questi sistemi, in particolare nell'analisi dell'architettura. In particolare realizzavamo all'inizio degli anni 90, quando insegnavo al Politecnico di Zurigo, realizzavamo dei modelli dell'architettura di Terragni, dell'architettura non realizzata di Terragni, sfruttando questo tipo di capacità. Per cui l'interpretazione del modello era chiave, perché un altro aspetto fondamentale di un sistema BIM è che si possono, vedere o non vedere alcune caratteristiche, smontarlo e rismontarlo continuamente. E questo aspetto del montaggio e dello smontaggio è molto importante quando tu stai interpretando un'opera e stai ipotizzando, diciamo, gli aspetti chiave della progettazione, la sequenza della progettazione. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto a lungo, in questo periodo mio di insegnamento a Zurigo, e che è in qualche maniera condensata nel libro Terragni Virtuale, che oltre a, diciamo, far conoscere alcune opere di Terragni non realizzate, aveva quest'altro layer, quest'altro, diciamo, componente, che era proprio far capire come venivano costruiti questi sistemi gerarchici. Quindi, detto tutto questo, io do la parola a Marco, che ha appunto, abbiamo discusso, adesso vedrà lui come preferisce procedere. Da qua si va alla sua preparazione. Aspetta, ha cambiato nome. Qui lo sta caricando, te la voglio aprire direttamente. Apro direttamente da qua. Ok. Eccolo qua. Dunque, ora le rigiriamo tutte queste. Ecco qua. Ecco. Possiamo, se vuoi, queste, se ti serve la barra la teniamo, se no la cancelliamo, ok? Sì, certo, come no. Ecco, ok, puoi andare avanti anche con la freccetta se vuoi. Adesso ti do lo strumento del potere.
Grazie.
Che è il puntatore, di cui ho verificato l'efficienza. Tieni, questo qua un secondo. Ok, benvenuto. Allora, siamo molto ansiosi di vedere questa cosa, perché tutto è un bello pezzo.
Sto finanziando. Allora, buongiorno a tutti. Io mi sono recentemente laureato col professor Saggio e appunto abbiamo seguito insieme in questi mesi un percorso, è stato veramente molto formativo per quanto mi riguarda, e appunto oggi mi trovo a farvi una piccola presentazione in questo mondo che è Revit. Allora, per iniziare è bene dire che Revit è un software BIM, come abbiamo già detto, probabilmente ripeterò molte cose che sono state dette dal professore, ma avrete veramente modo di capire la corrispondenza a livello del programma. È un software BIM concepito e sviluppato dall'Autodesk, che è un leader brand nello sviluppo di programmi per la progettazione architettonica, tra i quali ricordiamo AutoCAD. L'acronimo BIM, come è già stato detto, sta a significare Building Information Modeling, ed indica già a partire dalla sua definizione il concetto chiave di questa nuova tecnologia di software, ciò con cui il progettista andrà a interagire e di conseguenza modellare non è la geometria immanente e tangibile del manufatto architettonico, bensì l'informazione legata alla geometria. Banalmente, mentre in un comune software di disegno tecnico o di modellazione 3D il primo comando disponibile è generalmente linea, che poi andrà a costituire un rettangolo eventualmente estruso e che andremo a identificare come un muro, il primo comando in Revit è muro, già costituito da geometria, quindi già con dei parametri come l'altezza, lo spessore e la lunghezza del muro, grazie, soprattutto l'informazione. Ad esempio, appunto, nel comando muro possiamo avere al proprio interno i materiali, la stratigrafia, la trasmittanza, la resistenza strutturale, i costi e i tempi di realizzazione e la data eventuale della demolizione del muro. L'informazione risulta tanto immateriale quanto fondamentale per la corretta gestione dell'intero processo edilizio, consentendo di sfruttare la quarta dimensione, ovvero il tempo. Revit è dunque un software che permette, in maniera all'apparenza complessa ma in realtà molto logica e precisa, di generare una rappresentazione virtuale dell'architettura a 360 gradi, una rappresentazione che contiene intrinsecamente tutte le informazioni relative al modello collegate in un unico database. La parola Revit sta a significare Revise Instantly, quindi una delle prerogative del programma è la logica istantanea delle informazioni parametriche del modello. Sarà possibile, ad esempio, modificare un muro nella vista in pianta e modificare contemporaneamente il prospetto, la sezione e la vista tridimensionale. Tutte le informazioni verranno aggiornate istantaneamente, da ciò si capisce come Revit consenta di lavorare con estrema velocità e coordinazione, anche in più persone, sullo stesso progetto. Di conseguenza il programma è sostanzialmente un modello relazionale collegato al modello virtuale.
Bene.
È un po' sgranato, però si dovrebbe capire.
Sì, certo. Quindi le domande le facciamo alla fine, no?
No, cioè, come volete.
No, mi sembra molto interessante questa proprio, per esempio, che cioè la vita del management anche futura.
Sì, assolutamente sì.
I materiali possono anche essere nel concetto di dibattimento.
Assolutamente sì.
E diciamo sempre più rapporto alla, diciamo, anche all'emergere di una cultura diversa, no?
Quasi sostenibile, quasi, sì.
Quasi sostenibile, quindi è prevista questa idea attraverso il film, non c'è soltanto la gestione del progetto, c'è la gestione anche della vita dell'edificio, in qualche maniera accompagna la vita dell'edificio, può avere operazioni, facilitare operazioni di mantenimento o per il dismantimento, no?
Sì.
Cominciamo anche il modello tipo per la gestione dell'intero ciclo
di edilizia. Certo, l'intero ciclo di edilizia.
Esattamente. Scusate se è un po' scura l'immagine, era uno scanner.
E quindi, come è già stato detto, la progettazione BIM, facendo perno sulla modellazione dell'informazione piuttosto che sulla geometria, consente ad oggi la programmazione, quindi studi di fattibilità, analisi dei rischi, costi e benefici, cronoprogramma e budget del cliente, la progettazione concettuale, e ad esempio il concept e il metaprogetto, nonché la progettazione architettonica dettagliata, quindi il progetto ad esempio degli impianti, dei sistemi, il calcolo strutturale, le analisi energetiche. Possiamo arrivare a stabilire l'impaginazione, quindi gli elaborati, i dettagli tecnici e i render, e a maggior ragione, come stava dicendo il professore, possiamo gestire le fasi di lavoro, quindi per quanto riguarda il work sharing, quindi il lavoro appunto condiviso da più persone, anche in remoto, in più momenti e luoghi nel mondo, i tempi di realizzazione o anche i computi metrici.
Probabilmente incorpora all'interno quello che una volta si chiamava PERT, perché era l'organizzazione, diciamo, i cicli della produzione, delle competenze, dell'intreccio, c'erano dei software dedicati per fare questo, probabilmente, come ovvio, adesso ricadono tutte all'interno di
esatto. questo ambito. Esatto, e oltre alle fasi di lavoro possiamo gestire la logistica di cantiere, quindi tutto ciò per quanto riguarda la sicurezza, il progetto del cantiere, la direzione dei lavori e la dismissione del cantiere stesso, nonché la gestione, manutenzione e ristrutturazione del nostro manufatto architettonico. Revit è suddivisibile, a partire, questa è la classica schermata iniziale di Revit, forse conviene chiudere le tende perché in realtà la parte più importante è qui. Revit è suddivisibile a partire dall'analisi della schermata principale in due, grazie prof, in due zone, non so se vedete, che sono projects e families, non so quanto si legga, e è abbastanza chiaro come la prima sono appunto, diciamo, file di progetto, quindi modelli 3D, mentre la seconda sono le vere e proprie famiglie, o per meglio dire, già possiamo fare questa corrispondenza, i primitivi che andranno a comporre il nostro progetto. In realtà appunto si tratta a livello fattuale di semplicemente di due estensioni di file diverse, che sono RBT, .rbt per i progetti e .rsa per le famiglie, ma concettualmente la differenza è molto più profonda. Infatti i projects sono i modelli 3D corrispondenti a ciascun progetto e ognuno è costituito da un'infinità di componenti che chiameremo appunto le families, che possono essere di natura molto diversa, che possono essere ad esempio elementi d'arredo, elementi strutturali, dettagli costruttivi, ma anche fogli annotativi e griglie. Ad esempio posso avere una family che è muro, come posso avere una family che è l'A1 metrico, il foglio ad esempio, oppure la griglia strutturale, posso avere veramente di tutto con le famiglie. Le famiglie quindi, piuttosto che componenti geometriche che costituiscono il modello, possono essere considerati il vero e proprio sistema di informazioni che rendono il modello progettabile, gestibile e cantierizzabile. Le famiglie si dividono in famiglie di sistema, famiglie caricabili e famiglie locali. E per comprenderne la differenza è possibile utilizzare la metafora del cantiere ed inserire nell'insieme delle famiglie di sistema tutto ciò che viene costruito. Quindi muri, pavimenti o tetti.
Ora, questo discorso qui è quello che fa la ricerca della semantica, cioè chiaramente le famiglie in altri software si hanno trasse nello stesso concetto, è questa linea trasversale, no? di raggruppare elementi, no? elementi del tuo modello, elementi che poi a loro volta possono essere organizzati gerarchicamente, ma avere questa intermedia della famiglia ha una grande importanza, perché è semantica, questo è il concetto. Siccome sei tu alla fine che decidi che tipo di organizzazione familiare puoi avere, dipende da come tu approcci questo modello. È chiaro che se ti vuoi riferire direttamente a prodotti, che ti arrivano dall'esterno, tu devi seguire quel modo che loro hanno di organizzare, immagino.
Sì.
Perché le porte appartengono a una certa famiglia diversa degli elementi del muro, per esempio, tendo a pensare.
Sì,
no?
Sì, alcune.
Ma questo non è necessariamente detto. Perché se è vero che da una parte tu puoi creare un BIM attraverso una, diciamo, organizzazione in qualche maniera precotta, come fosse un politico precotto, poi anche allo stesso tempo organizzarlo come voi.
E, assolutamente.
A questo punto la famiglia rappresenta una logica interpretativa di quali di questo progetto che magari prescinde dalle famiglie. E la stessa idea di una riflessione che si fa sui lei, no? Cioè, sui lei la famiglia non è lei. Lei la trova una situazione proprio orizzontale, invece la famiglia è proprio una situazione un po' verticale che attraversa l'intero progetto. Ma il discorso è che come puoi slegare, tu puoi fare un'operazione di tipo banale, no? Puoi dire lei è il pianto, oppure è il piano, oppure qualcosa del genere. Così anche con la famiglia puoi fare diciamo, un'interpretazione molto piatta, però allo stesso tempo con lo strumento puoi fare, diciamo, delle interpretazioni che hanno a che vedere con le presenze di natura progettuale, sintattica progettuale, che non sono presenti. Perché vi dico questo? Perché siccome abbiamo lavorato, come vi dicevo, a lungo con Treccani, e per noi il problema era un problema di interpretazione critica dell'opera di Treccani, non era della realizzazione costruttiva, ovviamente, del modello. Ma era come questa architettura era interpretabile, diciamo, anche criticamente. Questa operazione di interpretazione criticamente, di interpretazione critica, aveva a che vedere con tutta questa strumentazione, ma che non era usata in maniera, diciamo,
cantierabile,
esattamente costruttiva. Esatto. Era interpretata in maniera sintattica.
Chiarissimo. No, può aprirle quante ne vuole, però. E dicevo appunto, per suddividere questa è una prima classificazione delle famiglie, la struttura ad albero a cui lei faceva riferimento precedentemente è un'altra e ci arriverò più tardi nella presentazione. E quindi abbiamo detto, queste famiglie si possono suddividere in famiglie di sistema, quindi appunto tutto ciò che è costruito in cantiere, se stiamo usando la metafora del cantiere, quindi muri, pavimenti e tetti, mentre nell'insieme delle famiglie caricabili è possibile considerare tutto ciò che viene portato in cantiere, ad esempio le porte, le finestre, ma anche pilastri e travi in acciaio o componenti quali panchine o alberi, mentre nell'insieme delle famiglie in place, ovvero locali, può essere inserito tutto ciò che viene costruito ad hoc per il cantiere, ad esempio un armadio a incasso, elementi di falegnameria, camini o arredo al centimetro.
Questa strutturazione aiuta i produttori a incasellare il corpo dei prodotti in una determinata famiglia, o no?
Sì e no. Sì e no. Nel senso che tra poco ci arriveremo. E aprendo un progetto, questo è il progetto della mia tesi, e appunto è bene soffermarsi, secondo me molto è importante soffermarsi sull'interfaccia del programma, interfaccia che è costituita essenzialmente dal workspace, ovvero appunto diciamo il mondo con il quale interagiamo, dalla barra dei comandi superiore, che chiameremo ribbon, e dal pannello delle proprietà e dal browser di progetto. Allora, la barra degli strumenti contiene i vari comandi e ordini che si possono dare al programma per progettare, quindi scegliendo le varie famiglie da inserire. Il pannello delle proprietà consente di gestire e configurare i parametri delle famiglie, mentre tramite il browser di progetto è possibile spostarsi nelle varie finestre del progetto. In questo caso appunto abbiamo una finestra con una vista 3D, una pianta e una sezione, anche se è molto scura e si vede poco, comunque questa è una sezione. Di conseguenza da qui si capisce l'esatta, possiamo dire, natura del nome Revit, quindi qui è esattamente dove possiamo riscontrare la revisione istantanea di Revit, perché appunto cambiando un elemento, se io vado a spostare un muro qui, avrò l'esatta corrispondenza aggiornamento dell'informazione nella vista 3D e nella sezione. Assolutamente. Quando vuoi. Sì.
Però per esempio cioè, in tutta la gestione poi della parte anche di modificazioni geometriche,
okay.
Per esempio un parametro faccio direttamente dai parametri o sono per esempio la barra dei ribbon per altri tipi di.
Puoi scegliere se creare un altro muro e eliminare quello precedente o modificarlo in pianta tramite appunto c'è cioè, il comando ruota. Ci stanno vari comandi che sono abbastanza assimilabili a quelli di AutoCAD, però c'è il comando.
Anche graficamente, non per forza a livello parametrico, diciamo.
Certo, assolutamente sì. Sì, puoi mettere, se tu clicchi sul comando muro, ti dirà vuoi un muro rettilineo o vuoi uno spline, e poi ti dirà già come input che tu gli devi dare sono i livelli non intesi come layer ma livelli di altezza proprio nello spazio. Ad esempio io ho un livello a quota 0, un livello a quota 4 e un livello a quota 8, posso fare un muro rettilineo che arriva da livello 0 a livello 1 che è alto 4 metri, posso fare un muro spline come voglio che arriva da 0 a 8. Non so se è stato stesso. Ok, di conseguenza tu avrai veramente, ora purtroppo ho soltanto delle schermate, degli screenshot, però dopo se vuoi apriamo il mio modello e ti faccio vedere quello che vuoi. Cioè è abbastanza intuitivo, sembra complicato ma è abbastanza intuitivo. E stavo dicendo appunto che queste sono varie finestre e la revisione istantanea è esattamente in questo. E dall'analisi della barra dei comandi superiori, che è questa, forse devo cambiare diapositiva, esatto, aprendo una finestra quindi avremo il nostro workspace pieno e vi invito a osservare il fatto che sono passato dalla ribbon struttura alla ribbon architettura in questo caso e appunto già si può vedere, non so se si legge da voi, però già si può vedere in maniera abbastanza semplice e intuitiva come cambiano i programmi e i comandi e gli ordini da dare al programma. Ad esempio nella ribbon struttura però trave, muro, colonna, pavimento, trave reticolare, oppure possiamo avere la platea, il muro, il plinto, l'armatura, il copriferro, mentre per quanto riguarda appunto l'architettura avremo, come dicevo, muro, porta, tetto, controsoffitto, pavimento e viceversa e via dicendo. Ogni macroarea o ribbon non è, diciamo, classificabile come un compartimento stagno, ma sono compartimenti assolutamente interattivi tra loro. E ognuna di esse ha un approccio sempre più integrato ed intelligente, una sua propria, possiamo dire, filosofia, essendo ognuna dotata di appositi plugin che permettono a chi utilizza il programma di progettare, esplorare, gestire e costruire ogni minima componente del progetto. Andando avanti negli screenshot, ad esempio qui passiamo alla ribbon sistemi e si possono classificare i sistemi come letteralmente l'impiantistica, quindi avremo ad esempio il condotto, il bocchettone, l'attrezzatura meccanica, la tubazione, quindi qualsiasi componente, quindi qualsiasi famiglia che rientra nel mondo impiantistico, climatizzazione, acustica, illuminazione. Nonché posso applicarvi le varie analisi e certificazioni energetiche. Questa è una cosa... Esattamente, esattamente.
Che funzionano con le loro tematiche, diciamo così, e ancora non abbiamo toccato il progetto grafico.
Esatto, no, non si sbaglia. Questa è soltanto l'analisi dell'interfaccia per far capire.
Una cosa che io ho capito con gli audio di un banco che non era, diciamo, evidente prima, ci sono due livelli, sostanzialmente, se ho capito bene, non so se lo posso, diciamo, banalizzare così, poi mi direi.
Sì, sì.
C'è un livello, come dire, di una sorta di forma generale che viene data al progetto, che si chiama block, no,
massa concettuale.
Massa concettuale, esatto. E che appartiene, la massa concettuale si applica tanto all'architettura che alla struttura che ai sistemi?
A tutti, in realtà sì, si può applicare anche alla struttura, si può applicare anche agli impianti, volendo.
Praticamente se tu operi con questa sorta di massa concettuale, diciamo così.
Ci arrivavo dopo comunque, però. Forse.
Applicando le varie famiglie, mm-hmm. No? Cioè sì. I vari modi che il programma si auto si crea già per facilitarti in questa cosa, quindi tornando all'architettura diciamo le masse concettuali si formano uno
in realtà prof avevo dedicato un paragrafo esattamente a questo più tardi, però sì, no. Per appunto continuare sempre a esplicitare l'analisi dell'interfaccia, qui ho soltanto screenshotato altre ribbon. Ad esempio abbiamo la ribbon di Analisi, Analizza, tramite la quale possiamo verificare appunto che le strutture e ad esempio gli impianti, nel senso attraverso questa ribbon si crea un sottomodello del modello che abbiamo fatto, attraverso che sarà diciamo semplificato e sintetizzato in un modello analitico, quindi la colonna non sarà la colonna 3D ma ci sarà una barretta che rappresenterà la resistenza e le sollecitazioni varie, e infatti appunto nella ribbon analizza si possono verificare le strutture attraverso modelli analitici e soddisfare le varie condizioni di carico. Si può controllare gli effetti delle condizioni termoigrometriche dei nostri impianti o sistemi di condizionamento. Si possono analizzare le varie ed eventuali perdite di pressione dei fluidi. Quindi è lo stesso programma che ci dice, ad esempio, se il condotto di ventilazione che abbiamo progettato basta per soddisfare il fabbisogno dell'area. Sì, è lo stesso programma che ci dice, ad esempio, se ci sono interferenze, se ci sono errori, certo. E ci aiuta nella progettazione. Esattamente. Ad esempio, da questa analisi, da questa ribbon si possono generare gli abaci e i computi metrici, che stanno qua, da qualche parte, qui. Altra ribbon è quella della collaborazione, Collabora, nella quale troviamo tutti appunto i comandi per il work sharing e la condivisione del progetto anche da remoto. Si controllano ad esempio le impostazioni di coordinamento, le modifiche effettuate dalle varie collaborazioni e le eventuali interferenze di lavoro. Posso per esempio, chiaramente qua si tratta di grandi studi nella quale appunto magari vi sono dei vari dipartimenti in varie parti del mondo, nella quale per un unico progetto c'è un modello madre e vi sono delle varie sottoclassi di modello e ad esempio, non so, lo studio, non lo so, Boeri avrà un dipartimento, ora non lo so, faccio un esempio, avrà un dipartimento soltanto di ingegneria in Francia e dello stesso progetto posso mandare soltanto il sottomodello soltanto a quello studio, soltanto a quel dipartimento ingegneristico e magari quel dipartimento ingegneristico non può avere accesso alle informazioni del modello, non so, sulla struttura o no, sulla struttura sì, in realtà ingegneristico, non so. Ad esempio i componenti del verde, dell'arredo urbano non mi interessano e quindi al dipartimento avrà accesso soltanto alle informazioni ingegneristiche. Per completare nella ribbon gestisci invece quest'ultima, si possono trovare al suo interno moltissimi parametri di progetto come la localizzazione del progetto nel mondo e quindi all'inizio del progetto io determino la posizione e di conseguenza le conseguenze della posizione, quindi il contesto atmosferico e via dicendo. Posso gestire le varianti del progetto, le varie fasi, come appunto la demolizione e la ricostruzione, ma soprattutto in questa ribbon vi è l'accesso a Dynamo, che aveva accennato anche lei prima, precedentemente, che è la corrispondenza, si può fare questa corrispondenza tra Dynamo e Grasshopper per Rhino. Dynamo è esattamente possiamo dire, il plugin di scripting algoritmico della modellazione parametrica 3D. E Dynamo infatti appunto, no, questo l'abbiamo detto, Grasshopper l'abbiamo detto. La macro area o ribbon a noi più vicina è appunto la ribbon di architettura. È la più ricca ma al tempo stesso la più immediata e integrabile. E forse appunto, come diceva il professore, per comprenderla meglio è bene dividerla in due parti. La prima è la metaprogettazione, vale a dire un vero e proprio iter metaprogettuale, dalle idee generatrici alle forme fino ai volumi spaziali, che ci permette di gestire le geometrie e le forme senza ancora arricchirle di informazioni e banalmente si potrebbe assimilare a una modellazione 3D passiva, anche se non è corretto. La seconda è l'implementazione costruttiva, ovvero la progettazione tramite elementi già integrati con l'informazione del modello. Questo approccio segue il tipico flusso di lavoro che utilizza il progettista, definizione e posizionamento dei filifissi e delle griglie, gli elementi strutturali, murature, solai, posizionamento delle aperture, porte e finestre e la definizione dei tetti, dei materiali, fino a estrapolare i dati, i compiti e gli abati. Di questi due approcci progettuali, l'uno non è assolutamente o cronologicamente successivo all'altro, né lo esclude, ma si può agire per fasi diverse e per livelli di dettaglio diversi con l'uno o con l'altro, o entrambe. E da questo momento in poi, appunto, io farei lo zoom su, come diceva lei, sulle masse concettuali. Allora, nella metaprogettazione Revit utilizza lo strumento massa concettuale. Lo strumento permette di modellare qualsiasi tipo di massa usando i più comuni strumenti di modellazione 3D come le spline, loft, sweep, estrusioni e via dicendo, agendo all'inizio come una vera e propria modellazione passiva degli elementi e delle forme senza per il momento assegnare loro un'etichetta, un parametro o un'informazione.
È capita una tradizione passiva, mi sembra molto azzeccata, sono loro che la chiamano così o sono sempre stato
io? Io? Sinceramente, no. No, è per dire appunto che da questo passaggio si può capire. E qui ho fatto uno screenshot sempre della mia tesi per far capire che in un momento c'è stato chiaramente un disegno, diciamo, metaprogettuale soltanto come forme. Qui i rettangoli sono l'esterno, il contesto, mentre il mio progetto ha cominciato a gestire queste forme dandogli alcuni parametri come il vento o la... Ok. E, a queste masse concettuali, quindi pura geometria vuota, Revit consente di aggiungere tetti, chiusure verticali o chiusure o partizioni orizzontali. Quindi il modello va, la massa va via via arricchendosi di informazioni. Questi tre sistemi, quindi tetti, chiusure verticali e chiusure orizzontali, non sono passivi, ma sono interattivi e parametrici con la forma generata. Che cosa vuol dire? Che al cambiamento, se non mi piace, al cambiamento della massa concettuale, posso scegliere se adattare il tetto o meno. Io qui ho uno screenshot, però prof, se vuole ho preparato anche altri modelli che posso dopo fare girarci dentro. E via via appunto dalla massa concettuale si può passare all'arricchimento dell'informazione fino appunto quasi alla renderizzazione. La seconda parte, certo. Nei limiti del possibile, però sì. Ricavare una massa concettuale da un progetto già esistente e definito? Sì, assolutamente sì. Perché comunque ti riconosce sempre gli snap, ti riconosce anche dei PDF, ti riconosce qualsiasi cosa. Ed è integrabile da questo punto di vista, è integrabile.
Sì, sì, sta registrando, non mi era venuto un...
Cioè, ad esempio, le masse che tu hai rilavate...
Chiaramente, beh no, chiaramente devo partire da questa.
Okay.
Il passo successivo è stato un pochino un po' AutoCAD, un po' chiaramente anche Revit, perché Revit tranquillamente può sostituirsi AutoCAD per il disegno tecnico. Vi sono delle ribbon, dei moduli in cui tu puoi tranquillamente gestire le linee, le spline in 2D, oppure ecco, se io decido di impostare un piano di lavoro su il tetto per esempio di questo palazzo grigio, sullo sfondo, anche se sta in 3D, lui capisce che sta disegnando su quello e te lo puoi gestire. E questo per quanto riguarda appunto la metaprogettazione. Per quanto riguarda la, diciamo, implementazione costruttiva, Revit utilizza in questo caso un'infinità di strumenti che, come abbiamo detto, sono appunto le famiglie. Le famiglie sono il motore principale del programma, sono esattamente la natura del programma, sono l'informazione. La loro organizzazione si basa su una struttura gerarchica nested, come diceva il professore, vale a dire una struttura d'albero. Ciò determina un'enorme flessibilità e gestione del processo edilizio e può essere implementato con componenti esterne scaricabili dalle aziende. Molte aziende, infatti, dell'industria dell'edilizia offrono il download delle famiglie Revit dei loro prodotti. E qui, infatti, si parla non di RPT di progetto, ma di RFA. Questi sono esattamente... Ho fatto degli screen di alcuni siti che ho utilizzato.
Che vuol dire RFA?
RFA sono le famiglie. È l'estensione del file delle famiglie.
Okay. Ah, ecco.
Quindi io...
Si chiamano RFA, punto RFA.
Punto RFA, esattamente. Se io decido di avere, appunto, questo rubinetto della Kohler, vado su OBIMObject, che è un sito appunto che contiene tutti questi prodotti, oppure posso andare direttamente sul sito, in questo caso ho riportato della Velux, che è un'azienda che produce finestre, posso scegliere esattamente il tipo di finestra e scaricarmelo e integrarlo nel progetto. Qui un altro sito, un altro portale, Revit City, abbastanza conosciuto, e per esempio vi sono le poltrone di Le Corbusier, per fare un banale esempio. E come stavo dicendo, queste famiglie, oltre a essere suddivisibili, diciamo categorizzabili in sistema, scaricabili e in place, seguono questa logica gerarchica che è fondamentale capirla, ovvero si prevedono quattro livelli di gerarchia sostanziali: la categoria di famiglie, che è forse la più importante, perché ogni elemento deve necessariamente essere inquadrato in una categoria, per esplicitarne quantomeno la sua natura costruttiva. È l'unico parametro a monte della creazione delle famiglie. Quando prima stavamo nella schermata principale, se posso tornare indietro, se non vi crea troppa confusione, qui io posso appunto scegliere se creare un progetto oppure andare a modificare soltanto una famiglia. Qui, per esempio, in basso io sono andato a modificare un corrimano, perché non mi piaceva, perché volevo modificarlo, però stavolta l'avevo scaricato. E se invece tu decidi di crearlo una ex novo, l'unico parametro che ti chiede Revit è che cosa vuoi fare, cioè
a quale famiglia appartiene.
Esatto. Infatti, come stavo facendo l'esempio, potrebbe essere anche un foglio vuoto. Uno vuoto, questa è una famiglia già. Potrebbe essere qualsiasi, non ha per forza natura costruttiva la famiglia, ecco.
Ecco, quello che, quindi può essere libera la semantica.
Esattamente.
Può essere costruttiva o libera.
Esattamente.
Di norma è costruttiva, però, di norma, diciamo.
Sì, di norma. Infatti una famiglia può trattarsi di una famiglia di annotazioni, di arredo, un condotto, anche una connessione strutturale, può essere una finestra, una passerella, una ringhiera e via dicendo. Il livello della famiglia stessa è il più importante. Ogni famiglia, che in altri programmi potrebbe essere chiamata classe,
esatto,
contiene al suo interno numerosi tipi. La famiglia a sua volta può contenere al suo interno altre famiglie, come facevamo l'esempio prima, la porta può contenere al suo interno la maniglia. E queste ultime, le famiglie innestate o comunque annidate, possono contenere ulteriori tipi al loro interno. Io posso avere una porta di legno con la maniglia d'oro, o d'ottone, o di acciaio, o di legno a sua volta, e via dicendo. Il livello poi del tipo, il terzo livello, chiaramente
simbolo.
Che esatto, non ancora,
ah,
perché
non ancora.
No, è il, diciamo, un'ulteriore informazione, arricchimento, LOD si chiama, level of detail.
Alla porta un'altra, due altre,
esattamente. E infatti è ciò che caratterizza e dona più informazioni alle famiglie con cui andremo a costruire il nostro progetto. Ad esempio, la famiglia porta è costituita da molti tipi, quali porta ad un'anza, porta scorrevole o porta tagliafuoco. È una sottoclassificazione. Infine, ed è esattamente come le diceva, il primitivo, quindi che facciamo, la corrispondenza è da fare, è il primitivo di cui stiamo parlando prima è la famiglia,
sì.
Mentre l'istanza è l'alias.
Sì, infatti okay. Anch'io, infatti la parola istanza è coerente con quella, non ci siamo capiti in quel momento,
esatto,
siamo istanza.
Sì, esattamente. Il livello, l'istanza,
pratica di una, di
esatto,
questa,
l'istanza
di
aggiunge un ulteriore terzo livello di informazione,
certo,
a mio tipo, e sarà esattamente l'effettivo elemento che io inserirò nel modello del progetto.
E dove lo inserirò e con che rotazione lo inserirò?
Esattamente, cliccando su un'istanza, nella schermata precedente c'era appunto la... le proprietà dell'oggetto, posso scegliere la posizione, posso scegliere per esempio se si tratta di una porta il livello di soglia e via dicendo. Ad esempio il tipo porta scorrevole, appartenente alla famiglia porte, è costituito da una serie di istanze quali porta scorrevole in vetro 90x210 oppure porta scorrevole in legno 100x230. Naturalmente la istanza è una descrizione 3D dell'oggetto che ha delle regole di inserimento comuni con gli altri,
certo,
sistemi, e ovviamente è una scheda di database ad essa collegate. Posso ottenere il costo per metro cubo di un certo tipo o istanza di muro e il programma sa aggiornare i metri cubi effettivi usati nel mio progetto. Le possibilità di modifica interattiva naturalmente possono riguardare i vari livelli di tipi, ad esempio prendo un insieme di ricorrenze e lo sposto, oppure se voglio posso modificare la singola instance.
Certo.
Un ulteriore livello di intelligenza del programma sta nel fatto che alcune famiglie hanno bisogno di host, ovvero di un ospite, per essere create. Ad esempio, banalmente, non si può inserire una porta se non in un muro che la ospita. Non si può inserire una maniglia se non in una porta che la ospita. Non si può inserire un rubinetto se non in un lavandino che la ospita. Che lo ospita. In questi quattro livelli vi è la chiave del sistema gerarchico di Revit, ma bisogna ricordare naturalmente che Revit ha un linguaggio di programmazione proprio, che ne amplia esponenzialmente le possibilità. Il processo di generazione delle famiglie è estremamente intelligente, per esempio quelle degli impianti o delle reti elettriche o delle strutture, sono incorporate nel progetto sempre in maniera interattiva, seguendo le proprie regole a ciascuna famiglia.
Che appartengono a altri ribbon, abbiamo visto, proprio altre organizzazioni.
E con questo io avrei concluso.
Ottimo, grazie, un bel applauso, è stato molto interessante, molto istruttivo. Avete energia, avete desiderio che lui vi illustri alcuni di questi aspetti nel progetto vero e proprio o siete troppo stanchi? Eh? Certo, come no? Intanto io preparo le carte.
Puoi, se hai ad esempio il DPG delle curve di livello, puoi importarlo e lui ti riconosce l'altezza e te lo crea. Se non hai il DPG puoi crearlo, cioè il comando planimetria, la ribbon, anzi planimetria, che contiene al suo interno quello delle masse concettuali, ed è la ribbon che ti consente appunto di creare le colline, ti consente di creare i fiumi, io ci ho fatto i fiumi, ti consente di creare... Puoi anche integrare un punto del mondo e se c'è il GIS puoi integrarlo. Sì, assolutamente sì, si può fare letteralmente qualsiasi analisi anche climatica, sì.
E fa un modo di gestire, cioè di lavorare, per esempio, tornando al discorso dei movimenti, diciamo, di terreno, per esempio. lavoro, cioè se si lavora come ci si può lavorare, diciamo, con un software, diciamo, oppure...
Movimenti tu intendi come modellazione o sismici?
La modellazione, la modellazione.
Ah, ok.
Senza a livello di modellazione, proprio una superficie
sì.
Di terreno.
Sì. Tu puoi ad esempio mettere il punto.
O passare attraverso il diciamo, altri.
Io l'ho fatto tramite Revit, però previa cartoteca mi sono ricalcato le curve di livello e ho modellato.
Ok, quindi è necessario, diciamo, cioè è rapido se si ha già.
In realtà dipende che livello di dettaglio pure là devi, nel senso se è un progetto che andrà a essere cantierizzabile, in realtà ti devi basare su quello per avere meno attaccabilità possibile, però se appunto si tratta di, non so, una casa X, quasi un prototipo di casa su una collina, puoi tranquillamente modificare tutte le componenti, diciamo, del verde, del contesto ambientale della collina, non so se mi sono spiegato forse bene.
Sì, però per inserirle, diciamo, come fossero uno stato di fatto,
o manualmente...
Non riconosce, diciamo, lui attraverso
sì, il problema del centro è che tu hai determinato le informazioni,
non sono probabilmente quando tu hai un progetto del genere che devi costruirlo, il GIS, per esempio, ti dà le curve di livello ogni 3 metri, che in un progetto del genere servono le curve di livello di capito. Voi tendete di accettare sempre la risposta assoluta a tutto, ma non è così. Cioè, nel senso, è sempre un po' un dare a vedere, dipende anche un po' da quello che voi dovete fare.
È abbastanza elastico.
La domanda, per esempio, di dire, è meglio di utilizzare il software o Revit. E poi se la domanda è posta male, che tu dai all'inizio, capito? Perché voi tendete sempre a dire qual è il programma migliore, non è così. Cioè, Revit, chiamato, per esempio, quando lavora probabilmente è in grado di passare da AutoCAD, da Photoshop, da Revit, da Grasshopper, a seconda anche delle diverse cose che devo fare.
Sì, ah, pure loro penso.
Senti, Marco, nelle slide c'è citato il libro.
Quale sì?
Mostraglielo un attimo, parlagliene un attimo, perché poi quello è uno strumento importante. Quindi se è sempre lo stesso ragionamento mio, che la cosa importante è avere, diciamo, una traccia e una maniera di procedere. Siccome questo mondo, chiaramente questo corso, no, portalo poi anche qua, che lo vogliamo mostrare a tutti. Siccome questo corso, come avete capito, è una torta che ha un sacco di strati, questo l'avete capito, e non è un corso istruttivo né su Revit, né su Photoshop, né su nessuna cosa del genere, però allo stesso tempo ha l'ambizione di indicarvi alcune cose, no? Alcune strade, alcuni concetti. Allora, questo mondo del BIM, sicuramente, pur essendo possibile implementarlo in diversi software, come c'è da SketchUp e molti altri, però indubbiamente il Revit è un po' quello più professionale, quello più ampio, quello più con più componenti.
E anche molto
professionale. Certo, negli studi anche. Allora, chiedevo a Marco un ausilio anche di studio, no? Allora, naturalmente come al solito ci sarà tantissimo in rete, ci saranno blog, YouTube, di tutto e di più, però secondo me per squarciare il buio bisogna avere una e una sola indicazione, e possibilmente dall'esperto. Siccome il nostro esperto è Marco, nel caso specifico, lui ci ha indicato questo libro.
Sì, semplicemente ho fatto vari corsi e un corso in particolare mi ha dato questo libro che è...
Che lui ha trovato molto utile nel bilanciamento tra complessità
anche
e...
Anche perché esplora altre parti di Revit che non ho neanche citato, come la realtà virtuale, che è anche quella quasi il futuro. Già lo è in realtà, è già realtà.
Quindi questo libro è citato in una delle slide,
sì,
giusto?
Nell'ultima. Sì.
Nell'ultima, quindi si può tranquillamente accedere.
Credo di sì, non so sì. Se, cioè sinceramente proprio non so se era...
Perché non...
No, sì, però non so se era riservato a quelli che hanno fatto questo corso, capito? Cioè, c'è un altro percorso.
Vabbè, no, no, è mezzo low hill, quindi è un editore che si può trovare sicuramente. Allora, adesso, come su vostra richiesta, eccetera, io qua vi ho messo la tesi di Marco, eccola qua, e non so, io qua... diciamo, io farei una piccola parte, una parte introduttiva tua, un po' navigandola come vuoi navigarla, ma il puro piacere, poi magari loro ti possono domandare delle cose, oppure possiamo fare anche un carotaggio di più per vedere l'implementazione Revit. Io partirei un po' proprio con la descrizione di questa immagine, così tu puoi far capire che cosa vuoi, dimmi, ti aiuto io.
Non so usare il metodo.
Ah, no. Sì.
Comunque, una cosa importante è che nei prossimi anni tutti gli appalti da 50 milioni di su saranno obbligatori dallo studiare in vivo. Quindi immaginate gli studi professionali che comunque lavorano sulla produzione di progetto, già da diversi anni cercano di provvedere
E infatti, se posso aggiungere una cosa a tal riguardo, è molto molto frequente, dal momento che tutti gli studi si stanno aggiornando in questa direzione, è molto molto frequente che assumano esperti di BIM, per riportare su Revit progetti già esistenti.
Certo.
Quindi di conseguenza Revit è tranquillamente integrabile, essendo anche un prodotto Autodesk, con qualsiasi CAD, qualsiasi DBG, legge qualsiasi snap.
Allora, Marco, per muoverti, guarda, passa un dito.
Ok, no, ma aspetta. Anche col touchpad, volevo soltanto zoomare.
Sì, col touchpad sono due.
Ok.
Ok, poi se puoi ingrandire, ingrandisci su due. Ok. E questo qua è la cosa. Grazie. No, io vorrei che tu prima facessi una navigazione, perché ho messo questa immagine proprio per avere mi sembrava giusto valorizzarla come quadro d'insieme, quindi se... Per esempio, allora, rapidamente gli fai descrivere le parti,
certo,
le componenti.
Qui ci troviamo, questa è un'ansa dell'Aniene, ci troviamo all'altezza di Ponte Mammolo, anzi, questo qui è Ponte Mammolo Garrabile attuale, mentre questo qui è Ponte Mammolo...
Qual è Ponte Mammolo Garrabile? Questo?
Qui, sì. Okay. Quindi in questa direzione via la Tiburtina, non si vede, ma qui a sinistra c'è all'incrocio tra la Tiburtina e la Palmiro Togliatti. Questo è tutto il percorso fluviale dell'Aniene, quindi il mio progetto, la mia area di studio si trovava su un'ansa letteralmente dell'Aniene, e da questa vista a volo d'uccello si può capire che il progetto è integrabile o comunque classificabile sia in architettura del paesaggio che architettura vera e propria, perché il mio intervento architettonico è costituito da queste forme abbastanza organiche qui, che è stato un progetto di mixité, possiamo chiamarlo, di un centro di ricerca, nonché museo, nonché alcuni metri cubi di residenze. E si tratta di un parco ecodidattico con molteplici funzioni, in particolar modo io mi sono riproposto come crisi da risolvere quella delle alluvioni dell'Aniene, perché appunto essendo un'ansa completamente verde, completamente lasciata a se stessa, quest'area di studio, questo... quadrante era fortemente soggetto ad alluvioni abbastanza frequenti. Di conseguenza uno dei miei primi obiettivi è stato quello di creare, tramite previ studi, comunque non è che me lo sono pensato, è stato quello di creare dei bacini di laminazione qui, in modo tale che potessero assorbire le piene dell'Aniene. Quindi di conseguenza la piena è stata prevista, il primo lago è previsto appunto per essere riempito in occasione di piene abbastanza leggere, mentre il secondo lago è previsto in occasioni di piene abbastanza più ingenti, e mi sono abbastanza studiato bene il percorso di queste piene, comunque per diciamo evacuarle di queste grandi quantità d'acqua. La seconda crisi che andavo a risolvere era quella dall'altra parte dell'Aniene, di qua, vi è il depuratore di Roma Est, che è il terzo depuratore di Roma, un complesso enorme con 900.000 abitanti equivalenti, e vi era un problema principalmente olfattivo, nel senso che questo depuratore non riusciva a smaltire tutte le componenti, possiamo chiamarle fisiche, dell'acqua che riceveva, e di conseguenza si andavano a creare, come in ogni depuratore d'altronde, si andavano a creare una serie di masse di fanghi. Questi fanghi purtroppo non venivano smaltiti nei dintorni, ma venivano a essere trasportati attraverso questa strada, che appunto porta esattamente al depuratore che quindi sono riuscito a prendere, tramite dei camion. Di conseguenza vi era veramente un problema olfattivo a livello... Esatto, importante. Quindi la mia idea è stata quella di creare questi bacini di, si chiamano fitodisidratazione, letti vegetati di fitodisidratazione, che non sono altro, che non sono altro che dei letti, comunque delle conche vegetate, comunque un ambiente acquatico, nelle quali veniva pompato il fango in eccesso e veniva a essere fertilizzato e quindi reso concime per gli orti urbani che vedete qui. E sempre in un discorso di comunque economia circolare, di recupero delle...
Attraverso un canale che già c'era,
sì,
no?
Attraverso un canale subacqueo, un condotto subacqueo di cui ho verificato l'esistenza qui a questa altezza, però ho utilizzato per altre funzioni.
Okay. Possiamo dire che abbastanza... questo, sì, questo è, diciamo, qua c'è la descrizione,
sì,
la prima tavola di che ci occupiamo?
Nella prima tavola
un po' gli facciamo vedere un po' tutto, anche per...
Non ho capito? Letti vegetati di fitodisidratazione o denitrificazione. E appunto questa è già una tavola di inquadramento parziale, comunque da qua si può capire, questa è l'area di studio, questo è il depuratore, una cosa abbastanza enorme, a livello una bella permanenza urbana. E l'area di studio era quasi lasciata a se stessa, nel senso che andando a fare un sopralluogo ho verificato l'esistenza di queste baracche, possiamo chiamarle tranquillamente baracche.
Ma come è nata questa idea che tu volevi lavorare in quest'area? Quando è nata?
Non si ricorda?
No.
io c'avevo sempre in mente...
Ma perché c'avevi una zia che lavorava qua?
Non per quello, però io avevo in mente l'acqua tettura come tematica, io l'ho presentata e lei mi ha detto sto facendo l'aniene, sto facendo l'andosso.
Ecco, allora abbiamo cominciato a lavorare.
Esatto, e quindi io mi sono...
Però, diciamo, questo punto mi ricordo che tu era un'area in qualche maniera conoscevi.
Sì, sì. Allora,
esatto.
Sì, a Natale sono proprio andato qui e ho verificato che questi odori ancora permangono, tra l'altro.
Quindi c'è necessità. Sì. Ma il sottotitolo conosce il progetto, l'hai fatto vedere?
Sì, c'era pure la discussione.
Ah, bene. Quindi abbiamo una cittadina attiva.
Assolutamente,
diciamo.
Sì. E appunto da qui si può capire che l'area di studio presentava soltanto come livelli di accesso queste due strade, qui e qui, nonché il ponte Mammolo Romano, diciamo ormai in disuso. In realtà la mia area l'avevo estesa anche da quest'altra ansa e da quest'altra sponda, scusate, da quest'altra sponda e da quest'altra.
Cosa abbiamo deciso di
per poi arrivare insieme.
E credo che sia stata una buona idea.
Assolutamente sì. Già questa però sono 110.000
metri. Quindi, ma proprio l'idea di concentrare, diciamo, le operazioni. Comunque in quest'altra area è nato un altro progetto che pubblicheremo tra un po'.
Esatto. Quindi ho continuato a qui ci sono delle piccole, diciamo, viste d'insieme, viste a volo d'uccello per farvi capire che era letteralmente un'area verde semi-abbandonata, comunque, unlost appunto,
sì.
E ho fatto e una piccola...
E poi preclusa alla città proprio,
sì.
Cioè un'area grande,
sì.
Ma questo aniene è ancora peggio del Tevere, cioè non ha...
Non vi era assolutamente percezione pluviale, non vi era accesso all'area.
È proprio negato, completamente negato.
Esatto. E di conseguenza io appunto qui in questa seconda tavola
possiamo zoomare anche con queste, anche con le A, e forse anche più semplice.
Perfetto. In questa seconda tavola io sono andato a inquadrare queste mie crisi, che erano appunto, la prima era le esondazioni del Tevere, ho raccolto degli articoli di giornale soltanto a livello grafico per dargli un tono, possiamo dire, alla tavola. La seconda era il depuratore appunto di Roma Est, mentre la terza era quella dell'inquinamento delle acque. E queste tre crisi appunto mi attraverso questo sviluppo, diciamo, dei benefits di cui avevano bisogno queste crisi per essere risolte, mi andavano a portare tutte e tre al mio progetto. Qui c'è una vista aerea del depuratore.
Per me è interessante parlare anche dei tempi, no? Perché Marco ha fatto questo corso nel 2019, adesso l'hai fatto. Quindi lui ha iniziato a marzo e ha finito a luglio,
sì.
E si è laureato adesso a dicembre,
sì.
Quindi in fondo è della tesi vera e propria abbiamo cominciato a parlare ad aprile-maggio.
Sì, io mi ricordo che il nostro primo incontro è stato a febbraio.
Però comunque, molto di inquadramento.
Sì, molto di background, sì. E, terza tavola è, diciamo, sono andato a rappresentare, anzi in realtà molto a scrivere tutto il know-how che mi sono fatto. E...
cioè perché qua a un certo punto è nata una crisi molto forte.
Esatto.
Cioè, che se io non ero in grado di dargli una consulenza specifica sul problema delle acque, sul trattamento delle acque, su tutto quello che rappresenta questo mondo, e allora devo dire Marco stesso, non l'ho indirizzato io, non mi pare, no, l'ha trovato lui, lui era, non c'è indirizzato, tu l'hai trovato.
Lei mi aveva detto di rivolgermi alla Battisti, se non sbaglio.
Ah, ecco,
la
sì.
Battisti a sua volta mi ha detto di...
Ah, ecco come è stato, quindi un gancio importante te l'avevo dato, sì.
Comunque...
certo, perché io la persona che conosco che poi più si occupava di queste cose a Battisti, ti ha mandato all'esperto. Poi il problema dell'esperto è anche una persona che abbia un minimo di piacevolezza sì. di fare questo rapporto, perché sì. se ce n'è uno che sì. non importa niente.
Sì, esatto, la tesi ha avuto questa consulenza di questo socio fondatore, Giulio Ponte, socio fondatore di Ritra, è un ente diciamo multidisciplinare di ingegneri, architetti, biologi ed ecologi, abbastanza conosciuto comunque a livello internazionale, che mi ha ricevuto un paio di volte e mi ha dato abbastanza consigli.
Certo, certo.
Sia su come gestire questi problemi, non mi ha detto dove fare le cose.
No,
come
no,
fare.
Certo, ma tu hai studiato, perché avevi i PDF, hai studiato per una fase, sì, sì. almeno ti sei dato una risposta.
E qui sotto si può vedere un case study al quale io mi sono ispirato, sì. ci troviamo in Danimarca. Questo è l'impianto di Colting, sì. E anche qui impianto depurativo, il quale non riesce a sopperire diciamo come posso dire, allo smaltimento dei fanghi, e qui però appunto i letti di filodisidratazione vengono applicati in questi 11 letti, io ne ho utilizzati 18 se non sbaglio, in questi 11 letti che poi sono andati dove viene pompato il fango e viene recuperato e reso concime, quindi sempre in termini di appunto di questa economia circo
però dal punto di vista di umano vai da là.
Sì, sì, sì.
E il discorso è che chiaramente questo è in fondo abbastanza monotasking, diciamo, certo. come caratteristica. Cioè, sembrerebbe, da quello che capisco, un impianto di depurazione abbastanza avanzato, abbastanza funzionale, ma questo è.
Io ho provato a integrare
questi
letti.
Invece tu fai molto di più, perché cioè, ci sono edifici, c'è un parco urbano, sì. c'è una passeggiata, è estremamente più recasting l'operazione che facciamo, sperando.
Ci ho provato.
Funzioni.
Qui anche tramite la lettura della tesi di dottorato di Gaetano sono andato ad analizzare molte, diciamo, wetland si chiamano, ovvero sì. appunto possiamo dire progetti allagabili o comunque di architettura del paesaggio allagabile e resiliente, se vogliamo usare dei termini abbastanza consoni. Quindi ho fatto una carrellata appunto di progetti esistenti nel mondo, i Westgate, i Tourenscape, e soprattutto grazie a Gaetano abbiamo analizzato le azioni progettuali che vanno a essere, diciamo, che possono essere corrette.
Ma tu adoperi tutte queste, no? Questa fa parte dell'abaco di Gaetano. Tu in particolare quali adoperi?
Io in particolare sono andato ad operare, e c'è nel mio concept, questo
è qui.
Non tutte, ma quasi. Abbastanza, sì, sì. Quindi convogliare, dilatare, assorbire, 7 su 10, ah sì, erano 10, esatto. E questa è la quarta tavola, se non sbaglio,
ecco,
quinta.
Questa è interessante, è sempre un po' difficile da comprendere, far capire quello che lui fa, nel senso che voi siete abituati a ragionare a un livello più basso rispetto a questo, cioè voi siete abituati a lavorare sulle tessiture, no? Come una serie di campi in cui potete operare, e poi dalle tessiture far, diciamo, scaturire le volumetrie e le forme del paesaggio, e poi da queste, questo è un po' il metodo che abbiamo usato, e poi da queste inserire il progetto di acqua, e quindi le categorie che, diciamo, che derivano dalla lettura di Gaetano. Questo è il ciclo che viene adoperato nel laboratorio di sintesi. Qui invece c'è questo discorso metaforico, spiegatelo un po' perché
sì, allora,
nel tuo caso.
Il mio progetto si chiamava Trama, che oltre a essere un gioco di parole, appunto con questa trama che mi sono andato a intagliare, diciamo, attraverso lo studio dell'esistente, sta per trattamento delle acque, a trattamento dei reflui, delle acque meteoriche alluvionali. E appunto il mio concept morfogenerativo, possiamo dirlo, era un liquido insolubile a contatto con l'acqua, ovvero l'espansione fluida. Nel senso, mi sono andato a domandare, queste due componenti, l'acqua, l'aniene, quindi acqua pulita, da pulire o comunque non da mettere a contatto con i fanghi, mi sono in realtà domandato il contrario, cosa succederebbe se un liquido insolubile come un fango va a contatto con l'acqua, e quindi quali sono, possiamo dire, le direzioni generative o comunque espansive che segue questo liquido, perché fa questo liquido questa forma e non un'altra forma. Di conseguenza un pochino ho provato a rappresentarlo sempre
ora,
in termini...
Ora, la cosa che non so mai chiesto, in realtà questo, diciamo, modello fangoso,
sì,
chiamiamolo così, è puramente astratto, cioè tu non hai un modello in Grasshopper che simuli questo o un modello fisico. Cioè,
confermo, non l'ho.
Tu non lo hai in
era
realtà.
Un'evocazione...
È un po' un gioco delle tre carte, cioè dovrebbe essere così,
sì,
diciamo, no?
Sì, sì.
Dovrebbe essere che attraverso un modello fluido io posso, diciamo, fare questo. In realtà tu il trucco l'hai adoperato.
Più che altro non era la scala giusta con cui farlo, secondo me. Nel senso, non potevo creare delle forme da 100 metri quadri ognuna, queste bolle da con Grasshopper, o meglio, avrei potuto, ma mi sarebbe ricorso molto più tempo di quello.
No, ma dovevi avere un quali sono quegli altri moduli che simulano il comportamento fisico? Cinex si chiama? No? Sì, sì, appunto, adesso non so quale, però sostanzialmente...
Maya, è quella degli effetti speciali, Maya.
Cioè, delle animazioni. Diciamo, Maya era un altro programma dimensionale, però ha delle parti molto sviluppate, perché lo utilizzano, diciamo, per una relazione un po' più avanzata, nasce per i personaggi.
Sì, sì. E una volta c'era quell'altro, non mi ricordo se si chiama 3D Studio o 3D Studio Matta, anche aveva alcune di simulazioni di questa natura. Comunque tu hai tolto, ti sei tolto l'impiccio perché hai inserito questi vettori,
sì,
giusto?
Questi vettori generativi, appunto, in realtà c'è stata una prima famiglia di vettori che mi ha generato possiamo chiamarli percorsi. Io mi ero prestabilito una trama da seguire, che appunto si vede la griglia, comunque mi ero stabilito degli assi da seguire. Esatto, mi sono prestabilito degli assi da seguire che corrispondevano anche con gli accessi alla mia area di studio, infatti quella strada l'ho ripresa, anche quella e anche il ponte mammolo là sotto. E successivamente ho applicato una seconda famiglia, diciamo, di vettori generativi, possiamo chiamarli deformativi, che mi andavano a deformare questa trama, questa griglia, per poi dar vita, questo è il concept, possiamo dire, del masterplan.
Comunque, nel rapporto, diciamo, dello sviluppo della tesi, la planimetria è stata la parte più difficile.
Sì.
Un poco perché Marco non aveva fatto il laboratorio e quindi non aveva, diciamo, particolarmente sviluppata questa idea di conformazione del suolo attraverso, diciamo, le tessiture, le griglie, eccetera. Ci abbiamo messo un po', diciamo, no? Questa è stata la parte un po' più complessa, no? Ricordi, abbiamo fatto 3 o 4 prima di riuscire a arrivare a una soluzione soddisfacente per entrambi. Per cui alla fine nasce questo, in cui ci sono quelle componenti che già descritto nella prospettiva che sono qua sotto, e l'idea che i corpi fabbricati si muovono in questa sorta di penisola, no?
Esatto, infatti qua è veramente l'esplicitazione di quello che dicevo prima, nel senso che questi sono i laghi allagabili, possiamo dire, di acqua quasi pulita, questi sono i letti di fitodisidratazione dei fanghi, di acqua quasi sporca. La mia architettura si è posta metaforicamente in mezzo, quasi provocatoriamente. Quindi, appunto, io volevo evitare questo contatto, ma al tempo stesso renderlo interattivo e proattivo per lo sviluppo comunque del progetto. E andando avanti, poi sono passato all'architettura.
Vedete quella sezione malumista con attenzione, questa qua?
Quella qua sotto? Certo.
Sì. Quindi qua vediamo sulla destra.
Aspetti,
sì. Perché vedendo le tesi adesso pubblicandole, ho visto tanti più dettagli. Che in un primo momento.
Questo
ovviamente...
è il bacino di idratazione, questa è la mia architettura, questo blu è già il lago, questa è la pensilina, appunto, ciclabile. Che vedete qua sopra poi. Non so se continuo a far vedere.
Sì, continuiamo, ormai siamo a più di metà dell'opera.
C'è stata la mia area di studio rientrava all'interno della riserva naturale della Niane, quindi c'è stato anche tutto uno studio, diciamo, delle essenze arboree da rispettare che ho riproposto all'interno del parco. E, questi sono, vabbè, foto del plastico, questi sono alcuni render interni.
Il plastico tu l'hai fatto attraverso una descrizione molto semplificata del modello Revit? O hai fatto un modello ex novo per fare il plastico?
Diciamo che ho passato 4 giorni a semplificare il modello Revit.
4 giorni a semplificare? Sì. Quindi la domanda mia è questa. Questo secondo te perché hai fatto così Revit o perché non capivi tu la funzione?
No, per mie limitazioni assolutamente.
Perché la mia sensazione, quando tu mi hai parlato di quelle cose delle analisi, mm-hmm. no? Che sostanzialmente si tratta di delle semplificazioni del modello che servono dal punto di vista strutturale o da altro, sembrerebbe bizzarro.
Allora, no, aspetti, però, prof, non ci ho messo 4 giorni a pulire il modello, ho messo 4 giorni a pulire il DVG che mi esciva dal modello. Perché? Perché per fare queste macchine, cioè per fare questi plastici.
O vogliono avere delle cose molto semplici.
Curvilini, cioè le curve devono essere chiuse, devono certo. essere tutte su un piano comune, ci sono alcune prerogative che mi aveva chiesto appunto il centro stampa dove ho fatto intagliare
il modello. E quindi diciamo non c'è nel sotto Ribbon analisi una cosa che te lo fa lui direttamente.
Probabilmente c'è, cioè,
probabilmente è per uno non lo sa. Esatto. Poi
conoscendo Revit ci sarà sicuramente.
Sì, perché sembrerebbe logico che in quella famiglia lì, no?
Sì.
In quella
sì.
famiglia lì di analisi o comunque di semplificazione del modello, se devi fare una simulazione, che devo dire, sulla struttura o una simulazione sulla luce, usa delle semplificazioni del modello che più esatto. o meno quello sta usando. Ed è molto probabile che ci sia.
Rende tutto più scuro questo proiettore. Vabbè, comunque poi c'è stato tutto.
Non è il proiettore, è il
computer.
È la gestione, però dato che mi hai invitato, io cerco di rispondere.
C'è stato infine tutta una, diciamo, un discorso su come trattare questi volumi organici a livello di facciata, di skin. E appunto attraverso vari riferimenti che mi sono studiato ho cercato, lo ammetto, tramite Grasshopper e non Dynamo, perché appunto non avevo tempo di imparare.
Allora guarda quello, guarda se va meglio,
Sì, direi molto meglio.
Meglio?
Sì.
Preferisci?
Com'era il primo che ha messo?
Il primo che ha messo era questo, mi pare.
Perfetto.
Questo va bene?
Sì, sì.
Ok.
Ok. E appunto c'è stato tutto questo discorso, diciamo, di shape finding, l'ho chiamato. Dove appunto qua ho messo
qui delle... arriva tutto il discorso che tu hai fatto in
Grasshopper.
In Grasshopper qua.
Quello lo stavo dicendo, avevo anche io dei limiti di tempo e piuttosto che
quindi tu hai fatto il ragionamento delle masse, diciamo, in Revit, giusto?
Sì.
Da questo gli sei fatta l'orchestrazione e poi piuttosto di mettersi a fare il Dynamo un'altra cosa, sei andato direttamente in Grasshopper. In Grasshopper ti ha dato varie ipotesi di trattamento della
sì,
superficie.
Queste sono varie ipotesi di cui appunto io ho fatto i tentativi, possiamo chiamarli, di trovare una forma abbastanza adatta alle mie necessità progettuali.
Certo, e questa qui lui quindi ti ha deciso il passo, ma ti ha anche deciso altre cose, altre variazioni.
Ho gestito la frequenza esatta di questi...
Ma non solo la frequenza.
Ho gestito, ad esempio, i punti... in cui alzarlo, i punti in cui abbassarlo, la rotazione esatto che dovevano assumere a seconda dell'andamento solare e via dicendo. Insomma, chiaramente con delle prerogative anche estetiche. Perché se
certo,
no...
una cosa che non è stata implementata ma è stata parlata
uh-huh.
è questa idea, che a un certo punto abbiamo discusso, che queste possono anche funzionare da paratie.
Sì.
Cioè possono muoversi per creare una chiusura stagna dell'edificio, cioè sembra quasi fatta apposta, quindi non soltanto possono essere, diciamo, oggetti intelligenti, e quindi essendo oggetti intelligenti possono fare sostanzialmente un fracasso di cose, no? Cioè essere sia interattive e in automatico rispetto a alcune considerazioni dell'ambiente, sia invece personalizzabile rispetto a vari scenari che tu puoi avere. E diciamo, questa è una tecnologia ormai che è lì, è proprio lì, perché come sapete ho cominciato un po' a sperimentare con queste cose della domotica, e ormai la domotica è proprio diventata un, quasi un bene di consumo, sì. Quindi di fatto basta che ciascuno di questi abbia un piccolo motore legato a un sistema wifi, che questi fanno parte di tutto un discorso di domotica, quindi facendo parte di un discorso di domotica anche lì possono essere organizzati in famiglie, certo. Perché lì il discorso è,
si può dire ad
può essere il singolo elemento o varie, sì. o varie famiglie di organizzazioni. E secondo me, pensando al futuro, ad altre possibilità di questo tipo, soprattutto nell'idea del progetto d'acqua, che alcuni di questi sistemi possano anche creare un livello di paratie, di coibentazione dell'edificio che arriva fino a una determinata soglia, non è una cosa da poco conto, proprio in una situazione, diciamo, come questa di acqua. No?
E andando avanti per concludere, vabbè, qua ci sono le tavole delle piante, perché si trattava di quattro piani di cui uno è poggetto.
Zuma, entriamo una situazione dell'edificio che è divertente.
Entriamo, ok. Aspetti, è bravo.
Facciamo un parco, sempre con la grande o la piccola, questa piccola.
Questo appunto è il basamento ipogeo, era tutto, diciamo, un percorso museale che faceva perno su questo doppio sistema di scale, anch'esse abbastanza curve.
Quindi noi siamo sotto.
Qui siamo sotto.
Queste sono terra.
Questa è terra, questi sono contenitori di terra.
E una parte dell'edificio però apre verso il lago.
Esattamente.
Quindi sono zoom fuori così si vede meglio. Fallo più piccolo. Oh, esatto. Quindi sostanzialmente da questa parte
il nero è l'acqua, quindi ciò che affaccia sul nero appunto a sinistra, verso sinistra, sono i letteralmente gli affacci sul lago, sul lungolago.
Questo quindi affaccia sul lungolago?
Sì.
Ok, certo. E invece questo qua è
dove si trova
qua, esatto. Questo nero qua è il terreno di contenimento.
Sì, dove invece si trova il render era l'affaccio, chiaramente per, diciamo, necessità di immaginazione. Dove si trova sotto il render ci stanno, questi sono i letti di disidratazione, quindi tutto questo percorso si affacciava su.
In effetti adesso non avevo colto questa cosa.
Questa faccia è questo render.
È quello, sì. non l'avevo notato, sì. Non avevo capito questa cosa.
E quindi esatto, questo era l'effetto che si veniva a creare con questi brisoleie, soprattutto su questi letti.
Quindi diciamo al livello ipogeo c'è un anno fa più piccolo, sempre con la piccola, ancora più piccolo. Oh, ok. Allora, vediamola insieme la pianta. Quindi sostanzialmente questo è il livello ipogeo, però il fatto che sia ipogeo non vuol dire che sia completamente ipogeo, perché
no,
sia dalla parte della fibrillazione, sia dalla parte del lago ha uno sfondamento.
Esatto.
I percorsi praticamente è un percorso lineare però su due sistemi di foro, no?
Sì,
se non sbaglio.
Sono questi percorsi, questi bianchi. Quindi
questi bianchi sono all'interno dell'edificio? Tu da una parte entri e da una parte esatto. Okay.
Sì, quindi questo è il lungolago, io da una parte entravo da qui,
sì.
Mi ero studiato tutto il percorso, diciamo, museale che si sarebbe fatto all'interno del museo. E mentre quest'altro corpus, che è questo, era una parte di ristoro e comunque di food per
e anche questa affaccia su questa cosa qui?
Sì.
Però questa invece è questo.
Sul lungolago. No, questo render, questo cerchio, è questa bucatura qui. Quindi in realtà è questa sala.
È un po' spostata, sì, ho capito, quella lì. Ok.
E, altre piante. Questo,
piano di sopra,
questo esatto, qua saliamo e quindi appunto si passa, diciamo, io l'ho chiamato il sistema delle piazze.
Esatto, perché questo siamo alla quota zero per
dire. Esatto, dal lungolago qui attraverso una scala si sale o qui o qui e appunto si ha accesso.
Ti conviene zoomare più piccolo così lo vediamo tutto insieme? No, quello ingrandisci.
Devi zoomare
così la vediamo insieme la pianta.
È che sono a uno verticale, quindi in realtà
vabbè, non la vediamo abbastanza, diciamo, eccola qua.
E appunto tramite sempre uno schema.
Quindi
diciamo,
la piazza è questa.
La piazza è questa, nonché diciamo questa come affaccio. Ci sono appunto vari sistemi di piazze. Questa è un altro affaccio. Se si scende giù, questa era tutta un'altra piazza.
Ok.
E da qui appunto si capisce, dai render si capisce questi corpi come vanno a giustapporsi e tutto questo sistema di passerelle e pensiline.
E qua abbiamo un livello ancora superiore che più o meno
abbiamo due livelli superiori, appunto, che sono, l'ho chiamato l'attacco al cielo, sistema comunque dei percorsi, perché questi edifici possono essere, soprattutto questo e questo diventano accesso e scale per tutto il sistema appunto di terrazze e percorsi panoramici che si possono fare.
Si scialano.
Sì.
E
appunto,
guarda quante combinazioni che si hanno in questo.
Esatto, sempre dai render si può capire. Mannaggia, prof, scusi. E questo, diciamo, è il mio progetto, foto del plastico.
Bene. Bene, bene, credo che sia interessante anche questa cosa di vedere poi la complessità, cioè, questo aspetto tecnico, ovviamente.
Diciamo che tramite Revit avrebbe potuto essere in mille altri modi questo progetto,
certo.
In mille altre maniere, però non per questo, diciamo, non mi avrebbe aiutato il programma, quindi.
Certo. Bene, mi fa molto piacere questo tuo intervento. Ragazzi, volete chiedere qualcosa ancora a Marco, dato che qua? Avete qualche curiosità?
No, ottima domanda. Purtroppo Revit ha un pochino il neo del motore di renderizzazione, perché non utilizza grandi motori di renderizzazione, ma io ho utilizzato Lumion e tramite Lumion sono riuscito a rendere interattivo anche Lumion e Revit, perché c'è questo plugin di Revit per Lumion, quindi una volta che modificavo il modello su Revit mi aggiornava Lumion. Chiaramente chiedendo
rimaneva vivo
quella parte che hai modificato, perché il render è questo, come la modifico quella parte,
quindi non dovevi ascoltare.
No, diciamo che non ci ho perso troppo la testa. Questo
ecco, lo continuava a succhiare.
Sì.
Pure per
c'è, ma sarò sincero, Lumion in 3 minuti e tira fuori questi render, io non li ho toccati con Photoshop neanche. Quel cielo è quell'acqua. Stavo un po' così con l'acqua alla gola, però.
Ma i personaggi pure?
Sì.
Ti dà tutti questo miracoloso.
Sì. Anche cioè, mi ha fatto scegliere i lampioni, gli alberi, l'aeroplanino del ragazzino. Sono è un bel motore di ricerca, di renderizzazione.
Beh, soprattutto questa cosa che mantiene vivo il legame è molto importante, perché teoricamente, diciamo adesso, non certo a 24 ore dalla tesi, ma diciamo il flusso delle informazioni, è che una cosa nel rendering vedi che proprio fa schifo nell'architettura, e quindi modifichi l'architettura, cioè, o quindi modifichi il Revit, no?
Sì.
Che il link sia vivo è un fatto fondamentale, cioè devi ogni volta o esportare in un DXF o che cosa sia, eccetera. Quindi sembra una cosa importante. Questo Lumion non è fatto dall'Autodesk, è altri?
Sì, non lo so dire adesso della madre, però sì, è un ottimo, veramente rende tutto come un videogioco, è veramente intuitivo e
semplice. Poi tutto
sì, è realistico.
Oh, rendere in tempo reale, quindi tu oltre al rendere tu puoi girare all'interno del modello e lui ha un'ottima praticamente visualizzazione che è quasi un video.
Certo, e cominciano a usare anche tutta quella tecnologia che deriva dai videogiochi, diciamo sostanzialmente è quello, che hanno delle modalità molto molto più rapide, non so esattamente tecnicamente di cosa si tratti, però più o meno è quello che rende, e che è molto importante evidentemente sia nella scelta dei, ma lui anche come effetti vedo trasparenze, luminescenze, insomma anche come effetti di luce
sì, è stato
ha un buon
assolutamente
ha un buon diciamo, guarda qua, questo è un mondo complicato Addirittura riesce a sfumare
l'albero dietro,
sì riesce a sfumare questo, no? Questa è una abbastanza pregevole tecnicamente. Bene, allora, prego, è qua apposta.
La parte del progetto.
Grazie mille.
E il suo progetto, lavorando in lei, chiaramente è un
ambiente
e le punti che erano state sono le masse interne, quindi sono come le famiglie che le hanno importate.
Le masse concettuali sono una famiglia. Non le ho importate, ma le avrei, partendo dal presupposto che chiaramente prima ho fatto tutto il progetto del paesaggio e da queste forme fluide non poteva che nascere un edificio fluido. Una volta acquisito questo dato, l'ho modellate le forme, le masse concettuali sul modello del paesaggio.
E
all'interno del progetto, però una volta salvate quelle mappe io le posso adesso utilizzare per un altro progetto.
Ok, la domanda è queste mappe
sì.
Esattamente
questo è il fatto, cioè io le posso salvare come modello a parte, posso scegliere tutte le masse e importarle su un altro progetto, modificarle, e aggiornarci i tetti se voglio o no, capito quello che voglio dire?
Sì, poi l'aggiornamento. Ma che e l'aggiornamento in particolare facciamo gli assieme all'interno del progetto che diventa massa, cioè se tu la massa
puoi scegliere, o se appunto aprire l'RFA, quindi solo la famiglia, e da lì assegnargli i solai, però in realtà no, mi correggo, lo devi aprire su un progetto, perché all'interno del progetto tu hai una, io avevo muro tesi, muro 1 tesi, muro 2 tesi, avevo finestra 1 tesi, finestra 2 tesi, perché mi ero fatto le mie finestre, i miei muri, le mie stratigrafie. Di conseguenza io ho bisogno di un progetto con cui aprire la massa concettuale per assegnargli quel solaio. Si torna?
Sì.
Quindi appunto, cioè penso di risponderti così, ho preso la massa concettuale, l'ho aperta nel progetto, o meglio, l'ho creata all'interno del progetto e avevo bisogno di quel progetto ospite per assegnargli il solaio che dicevo io, la finestra che dicevo io, la curtain wall che dicevo io. Se l'avessi aperta adesso quella massa concettuale su un altro progetto RVT con un'altra lista di solai, di stratigrafie, mi sarei dovuto, posso chiaramente anche spostare un tipo di muro da un altro progetto, da un progetto all'altro, cioè banalmente, però gli avrei dovuto assegnare altri parametri, quello sì. E dire
c'è una domanda, ma la vegetazione è diretta?
Lumion. Sì, Lumion. Tutto Lumion.
Questo sembra miracoloso, questo anche perché nella, cioè se io penso al tempo allocato ai vari aspetti del progetto, visto dal di fuori, no? Visto, diciamo, messo dal di fuori e messo dal di dentro come relatore, cioè la parte più difficile per Marco è stata la planimetria, perché nella planimetria si scontravano molte questioni, sia di merito sia di metodo soprattutto, no? Riuscire a acquisire proprio questo metodo che noi abbiamo in un progetto così complesso eccetera era una cosa. Poi c'era sul problema della planimetria, c'era anche molto forte il problema della gestione dell'acqua, quindi diciamo in quella fase lì è stata una fase di forte criticità, nel senso che non sapevamo se ce l'avremmo fatta nei tempi dovuti. Poi a un certo punto si è sbloccata questa questione, non c'è avuto, si è sbloccato, 2-3 revisioni però ci sono state per la planimetria. Le altre parti del progetto sono state molto molto sciolte, molto relativamente, la volumetria è stata subito impostata con una grande sicurezza ed è sembrata subito quella convincente. A me sarebbe piaciuto avere degli elementi di un poco di rigidezza dentro questo, diciamo, mondo tutto fluido. Mi sarebbe piaciuto avere degli speroni o qualcosa che rompesse questa fluidità, ma poi di comune accordo, come dire, si è deciso di non andare per quella strada perché avrebbe dovuto prendere molto, diciamo, una fase di tempo forse troppo forte, che probabilmente il dare a avere non sarebbe stato logico. Quindi diciamo, si è andati su questa idea di liquidità generalizzata e le altre scelte sono state tutte abbastanza naturali, come dire, no? Questa la scelta di partizione di questi elementi verticali, la maniera in cui l'edificio, diciamo, conquistava questi tre livelli fuori terra con vari sistemi di terrazzamenti, e tutta la parte, le piante ci si è lavorato un po', ma niente di eccezionale, ma tutta la fase rendering eccetera è stata completamente trasparente, cioè veramente l'ha fatta lui non so quanto tempo, ma è stata molto molto liscia, non so come dire, no? Nell'equilibrio dei tempi
abbastanza, sì.
Abbastanza liscia.
Sì.
Bene, ok ragazzi, allora abbiamo fatto grazie questo, abbiamo, prego, grazie a te, è stato un bel contributo, ti ringraziamo molto. Noi abbiamo queste altre lezioni che diciamo ci concludono.